I concorsi sono per i cavalli, non per gli artisti. Questa frase è stata pronunciata da un certo Béla Bartók, ma anche il celebre pianista Glenn Gould condivideva a grandi linee l'opinione sui concorsi o sulle manifestazioni musicali con il grande compositore ungherese. Sembra che il sistema musicale sia talmente assuefatto a questo status quo che l'unica modalità per distinguere se un musicista sia bravo o meno sia vedere se abbia vinto qualcosa. Ma le cose non stanno così. Potremmo citare decine, se non centinaia, di sommi musicisti che non vinsero mai una competizione. Questo non vale solo per i musicisti classici. Ora, non c'è niente di male in queste competizioni, concorsi, manifestazioni, chiamatele come volete, ma a livello generale i risultati delle competizioni di solito non restituiscono un'immagine reale del valore dei candidati, perché, come sembra ricordare la frase di Bartók, in queste manifestazioni ad essere sottolineata è solitamente una valenza sportiva che premia lo sfoggio di una tecnica più che una reale partecipazione emotiva alla musica che viene interpretata. Con questo non bisogna assolutamente fare l'errore di sostenere che i migliori musicisti siano quelli che non vincono, i perdenti. Partecipare a un concorso, a qualche esibizione musicale, può essere un'occasione come un'altra per cercare qualche tipo di affermazione professionale. Solitamente, se un musicista esprime posizioni critiche nei confronti delle competizioni, molti iniziano a pensare che è così perché non hai mai vinto niente. Ma nel nostro caso vorremmo difendere l'onorabilità del musicista non sulla base delle competizioni vinte, ma sulla base delle idee, non per i titoli. E se anche i titoli ci fossero, non devono essere ostentati come fossero tappeti da vendere al souk. Tornando ai concorsi musicali, nella formazione della carriera di un musicista, questo è un peso estremamente ridotto. Dovrebbe avere un valore minimo il fatto di aver vinto o meno qualcosa, e ne andrà tutto a giovamento del musicista. Non percepirà il giudizio del concorso come inappellabile, come definitivo. Potrà piuttosto cercare altre strade alternative per la propria affermazione. Inoltre, il giudizio estetico è per forza di cose soggettivo, e quindi imponderabile, imprevedibile. Se l'esito non è quello sperato, il musicista non deve abbattersi per nulla. Anzi, tornando ai musicisti che abbiamo menzionato, il pianista Gould e il compositore Bartók, in realtà la posizione di Glenn Gould era molto più estrema di quella di Bartók. Addirittura lui sosteneva in un saggio intitolato più o meno «Noi, che siamo quelli che stanno per essere squalificati, vi salutiamo». In questo saggio piuttosto divertente spiega dal suo punto di vista che il concorso musicale è il luogo in cui sono premiati il conformismo sull'originalità e la mediocrità sull'eccellenza. Ora non vogliamo assurgere a regola questa affermazione, però è interessante. Le sue sono posizioni un po' eccessive, ma sicuramente un meccanismo di giudizio oggettivo da parte della giuria o dei giudici che di solito ci sono a queste manifestazioni, inevitabilmente finisce per premiare la tecnica e un mestiere rispetto ad una genuina interpretazione originale e creativa. E quindi questo potrebbe essere colto soltanto da un giudizio estetico, dai gusti personali, quindi dovrebbe piuttosto essere un giudizio soggettivo più che oggettivo. E di questo ne parleremo più avanti con qualcuno che ne sa di noi.
Thank you. 1954 Abraham Maslow identificò tramite la sua famosa piramide 5 livelli di bisogno di realizzazione dell'individuo, qualificandoli più o meno in ordine prioritario. Secondo lui, primo, bisogni fisiologici, come la fame e la sete. Secondo, bisogno di salvezza, sicurezza, protezione. Terzo, bisogno di appartenenza, affetto, identificazione. Quarto, bisogno di stima, di prestigio, di successo. Quinto, bisogno di realizzazione di se stesso, realizzando la propria identità, le proprie aspettative ed occupando una posizione possibilmente di rilievo nel contesto sociale o lavorativo. Anche se questa sua piramide fu oggetto di critiche e di evoluzione, rappresenta ancora una semplice ma reale scala di bisogni, con una piccola aggiunta. Nell'individuo moderno, ciò che definiremo la fame di fama entra sempre più decisa nei livelli più alti della piramide. Vediamola sotto due aspetti. Il primo, un aspetto positivo. Trasformiamo questa espressione fame di fama con il piacere, il desiderio del farsi trovare, come conseguenza il comunicare in maniera veloce con tante persone. Un desiderio o una necessità che tante persone sentono, soprattutto in questo periodo di forte crisi, non solo economica, ma anche emotiva. Secondo, incontriamo tutti i giorni tante persone che cercano di emergere in maniera rapida, forse irruenta. Sono stati definiti i figli del Grande Fratello, i VIP dell'ultimo momento. Fanno di tutto per apparire. Cercano o fingono di entrare in un giro esclusivo, tra virgolette. Si precipitano dietro alla prima telecamera per farsi vedere. Fanno ore di coda per tentare provini per trasmissioni non proprio culturali e ci sono tantissimi altri esempi di questo tipo. È la voglia di emergere, di farsi vedere, ma in maniera veloce e tentando tutte le strade più semplici e rapide. La televisione fino a qualche anno fa ha spinto molto in questo stimolo, proiettando tanti personaggi che poi si sono persi nel nulla e proponendo anche ingenuamente vari modi per arrivare a una facile fama. In tante persone questa voglia di emergere diventa quasi maniacale, ossessiva, non rispetta più la gerarchia della piramide di Maslow che abbiamo menzionato prima. Infatti si posiziona in maniera forte nei primi stadi, precedendo i concetti di appartenenza ad un gruppo, di stima, di autostima, si affianca quasi allo stadio di bisogno fisiologico.
The winner of the X Factor is Steve!
Se suonate anche solo un minimo uno strumento, se cantate o se fate qualcosa in ambito musicale con una certa regolarità, prima o poi vi arriverà questa domanda. Scusa, te fai il musicista, no? E allora perché non vai a X Factor? Ora, di fronte a una domanda così, pur essendo bravi e disciplinati per riuscire a reprimere l'istinto omicida che sicuramente starà cercando di impossessarsi di voi, molti risponderanno in questo modo: perché i talent sono la morte della musica. Però sinceramente questa risposta non è granché, non spiega niente e secondo me è anche concettualmente sbagliata.
Quella che avete sentito prima è la voce di Edo Scordo, chitarrista italiano che suona nella più importante tribute band al mondo, i Brit Floyd, una tribute band di Liverpool nata nel 2011, nella quale lui suona da luglio del 2015. Edo ha due bellissimi canali su YouTube che si chiamano entrambi Edo's Backstage. Sono molto istruttivi, soprattutto per chi suona, e i suoi progetti sono veramente interessanti. Lui spiega quali sono stati gli inizi della sua carriera come professionista e come è andato a finire a suonare in una band tanto importante. E con noi è stato gentilissimo perché ha accettato di condividere ciò che lui ha pubblicato da poco, il mese scorso, in un suo video podcast, possiamo chiamarlo così, nel suo canale, rispondendo a questa domanda: ma perché non vai a X Factor? E ha strettamente a che vedere con il nostro tema. È stato felice di condividere con Dolly il contenuto del suo episodio e quindi certe cose ce le faremo dire da lui. Ah, e la bellissima voce che avete ascoltato mentre cantava The Great Gig in the Sky è la voce di Eva Avila, sua moglie, anche lei è cantante nei Brit Floyd.
I talent sono ritenuti il modo più veloce per arrivare al successo. Successo. Io credo che il problema stia proprio qui, nell'accezione della parola successo. Parola che spesso viene confusa con le parole fama, notorietà e persino ricchezza. Ci tocca ripartire da alcuni concetti di base, fondamentali, che oggi sembrano essere completamente dimenticati. Fama non è necessariamente successo. Notorietà non è necessariamente ricchezza. E ricchezza non è necessariamente successo. Ma è chiaro che ci sia una connessione fra queste parole, anche profonda in alcuni casi. Ma se vogliamo andare nel dettaglio, dobbiamo riconoscere che sono effettivamente slegate l'una dall'altra. E oggi c'è questa ossessione per la notorietà, c'è questo bisogno viscerale di farsi notare. E allora ti ritrovi con YouTube pieno zeppo di niente. Performance prive di contenuti e contenuti privi di significato. C'è questa necessità di sentirsi sotto lo spotlight. Ed è qui che entrano in gioco i talent. Ma farsi notare da chi? Perché questa è la domanda che fa davvero la differenza. Perché l'idea di andare convinto che anche se non vinci verrai scoperto dalla casa discografica di turno. Cioè, bisogna avere un minimo di umiltà e di self-awareness, di consapevolezza di voi stessi. Cioè, pensate di essere gli unici a saper cantare. Occhio, perché poi ci restate male. Non solo, anche se arrivate al talent e vi danno una vetrina, molto probabilmente vi esibirete anche in un contesto completamente al di fuori del vostro habitat naturale e quindi non potrete fare le cose che vi piacciono di più e che magari vi riescono anche meglio. E quindi o non funzionate o magari rischiate di ritrovarvi a fare cose che non vi piacciono. Perché anche se vincete, vincerete facendo le cose che vi hanno messo a fare loro. Chi sono le persone che si iscrivono a questi tipi di show? Vedo tanti semiprofessionisti in cerca di un'occasione per fare un salto di qualità. Vedo persone oggettivamente talentuose che vogliono semplicemente divertirsi o sfidarsi e che magari vengono spinti ad iscriversi, se non addirittura iscritti, da altri. Poi ci sono quelli che vogliono farsi esperienza, che vogliono imparare e che sono in cerca di un'occasione per entrare in contatto con chi ha più esperienza di loro. Persone che vogliono migliorarsi e che magari vogliono trovare una guida per farlo. Poi ci sono giovani, giovanissimi, meno giovani, con o senza talento, umili o tremendamente sfacciati, ma con praticamente zero esperienza e che vogliono semplicemente trovare una scorciatoia. E poi ci sono i disperati, quelli che farebbero praticamente di tutto per la notorietà. Certo, questi li troviamo dappertutto, non solo ai talent. Ma diciamo che i talent sono una occasione dove questa categoria si ritrova in massa. E comunque, ecco, mettiamola così, i disperati sono la casistica con più rappresentanti. Ora, dall'altra parte del talent, chi c'è? Cioè, chi è che organizza e che ha interesse ad offrire notorietà e spotlight? Beh, ci sono le produzioni o case di produzione, che sono le compagnie che organizzano le registrazioni e la distribuzione del programma televisivo che noi tutti vediamo e che si occupano praticamente di tutto, dalla logistica alle riprese, al casting, alle faccende burocratiche, al regolamento e a tutte le questioni legali del talent. Per esempio, X Factor Italia è la versione italiana del programma britannico The X Factor, ideato da Simon Cowell e prodotto da Fremantle Media, che è una società britannica che si occupa sempre di produzioni TV e distribuzione, e dalla Syco Entertainment, che è un'azienda sempre britannica, gestita da Simon Cowell e da Sony Music Entertainment. Poi eventualmente ci possono essere delle case discografiche che magari hanno degli accordi con le case di produzione e che sono quelli che andranno ad offrire un contratto discografico agli eventuali vincitori e che si occuperanno di produrre e distribuire gli artisti che, sempre del talent, magari verranno scritturati. Tutto da contratto, eh? Se il contratto prevede che loro possano selezionare 3, 4 o 5 artisti per stagione, quello succederà. Cioè non è come nel calcio che se un ragazzino è bravo ci sono gli osservatori che li seguono per un po'. I numeri sono così alti che non c'è la paura di perdere uno o due con tanto potenziale. Ce ne sono altri 1000 che arrivano l'anno dopo o alla porta accanto. Beh già, perché se un potenziale fenomeno che non viene apprezzato o riconosciuto a X Factor decide di provare e buttarsi su The Voice e poi magari diventa una star anche a livello mondiale, quelli di X Factor non si mangiano le mani, anzi, perché se guardate chi produce The Voice sono sempre loro, Fremantle Media. E vi ricordate di Syco Entertainment, il gruppo che produce anche X Factor Italia? Bene, abbiamo detto che è gestito anche da Sony Music Entertainment. Mia moglie Eva ha vinto Canadian Idol, l'edizione canadese del programma Pop Idol di Simon Fuller, da cui poi sono venuti fuori American Idol e altri programmi che hanno acquisito il format e che hanno prodotto lo show in più di 50 paesi in tutto il mondo. Ebbene, lei ha vinto un contratto con la Sony Music Canada. Vai a controllare chi c'è dietro a Canadian Idol e chi ti trovi? Fremantle Media, sempre loro, sono sempre loro. Li producono tutti, X Factor, The Idol, The Voice, Italia's Got Talent, The Apprentice, sono sempre loro. E non solo in Italia, in tutto il mondo. Praticamente è una loro esclusiva. E i guadagni di questo programma arrivano dalla trasmissione TV, dall'audience e dalla pubblicità. Dalla musica non ci guadagnano praticamente niente, cioè spiccioli. Loro vogliono uno show televisivo che funzioni. Lacrime, insulti, dramma, litigi. È un programma per la TV. E di quello che succede agli artisti dopo il talent, gli frega poco. Quindi la notorietà che ne consegue per tutti quelli che fanno il talent è veramente minima. Se poi il vincitore diventa anche un artista affermato, tanto meglio. Ma non è cruciale per il programma televisivo. Sono prodotti diversi.
I numeri in effetti dimostrano che questi show sono programmi azzeccatissimi e dal punto di vista commerciale sono sicuramente geniali, ma tutti i bravi musicisti sanno che non si può saltare la gavetta per avere 10 minuti di notorietà E se anche la notorietà arriva, non è detto che arrivi la soddisfazione personale e non è detto che arrivi il successo. E comunque, ragazzi, il successo non è un arrivo. Forse è una tappa, ma non è neanche detto. Provate a prendere un treno per vedere quanto resistete senza una meta.
Un giorno vorrei prendere un treno solo per capire quanto resisto senza una meta, senza controllo. Ho ricordo fisso in testa mare di idee senza alcun apparente senso compiuto.
Messo a disposizione il suo materiale. Se volete lo potete trovare sul suo canale e ha tantissimi altri contenuti interessanti. Tra l'altro, dal 31 ottobre i Brit Floyd saranno in tour anche in Italia con 6 date per poi continuare in tutta Europa. Ciao Edo, grazie.